Correggo, non vedremo il frutto dello Spirito Santo, le nove caratteristiche, ma abbiamo fatto un'introduzione per poi concentrarci sull'autocontrollo. Quindi il titolo che abbiamo dato è Nessuno è libero se non è padrone di se stesso. Possiamo iniziare leggendo un passo in Proverbi 25-28. Proverbi 25-28. Sento sfogliare. Ok. L'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata, priva di mura. È una bella immagine che ci parla appunto dell'autocontrollo, e chi non ne ha viene paragonato a una città smantellata senza mura. Io vorrei questa sera concentrarmi su... Sposto il microfono, ok. Vorrei concentrarmi sui termini. Ok,
utilizzati.
un primo termine greco letteralmente significa essere forti interiormente, oppure padroni di sé. Chi sa essere se stesso di fronte a qualsiasi situazione. Bellissima questa immagine, questa definizione. Ovvero il potere di controllare i propri desideri, le proprie passioni, il potere di cui abbiamo bisogno per avere il sopravvento non sugli altri, ma su noi stessi. E mi edifica molto questo. Quindi la capacità di contenersi, e pensiamo a tutti gli ambiti della nostra vita, alla capacità di controllarsi, di sapersi frenare per tempo, di dominarsi e di moderarsi in tutto ciò che riguarda il corpo e i suoi cinque sensi. Okay? Chi ha autocontrollo è in grado di dire no a tutte quelle cose che Dio non condivide, ma sa dire no anche quando ci sono delle cose legittime, ma superandole, andando oltre un certo limite, ci fanno del male. Quindi ci sono delle cose buone, ma se noi non ci sappiamo controllare, esageriamo, andiamo incontro a delle malattie, andiamo incontro a delle situazioni che ci fanno male. L'altro termine, Marco mi boccerà ancora, sofrosune, qualcosa di questo tipo. Ok, è il secondo termine usato nel Nuovo Testamento per rendere il concetto di padronanza di sé. Si tratta di un vocabolo più sofisticato e ha la radice composta da sos, integro, sano, e phren, mente, quindi una mente sana, ok? Sobria, una mente equilibrata, che pensa in maniera equilibrata, una mente sana, integra, assennata, equilibrata, con un buon giudizio, razionale, ok? Che ha autocontrollo a livello mentale. Perché, fratelli, tutto parte da qua, ok? Perché abbiamo visto in altre circostanze. Quello che noi mettiamo nella testa, poi dopo cosa succede? Si trasforma in carattere, è vero? Quindi tutto quello che noi vediamo, ascoltiamo, le cose che ci piacciono, eccetera, poi in qualche modo vanno a modificare il nostro carattere. Quindi abbiamo detto i termini continenza e temperanza usati dalla Luzzi, oppure autocontrollo nella nuova riveduta, sono tradotti con quei termini lì. Quindi, che cos'è l'autocontrollo? È la capacità di contenersi, di controllarsi, di frenarsi, di dominarsi, di moderarsi in tutto ciò che attiene il corpo e i suoi cinque sensi. la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. E questo la scrittura ne parla in maniera molto ampia e noi dobbiamo imparare a fare attenzione. Ok? Quindi, l'autocontrollo per il credente che cos'è? È una sorta di muro di difesa. Abbiamo letto in Proverbi che una persona senza autocontrollo viene paragonata a una città senza mura, senza una difesa. Quindi può entrare e uscire chi vuole a suo piacimento nella mente di quella persona. E questa è davvero bella questa immagine. Quindi è un muro contro tutto ciò che ci fa male ed è un muro anche nel valutare con equilibrio anche le cose che ci fanno del bene. Quindi in doppio, in due direzioni. Leggiamo due passi, uno in Giacomo. Prossima volta ci dedicheremo un po' di più sulla epistola di Giacomo, che parla di questo. Giacomo capitolo 1, versetti 13 e 14. Qui ci parla implicitamente di queste mura che se non ci sono accade, si innesca un processo che ci porta a dei risultati disastrosi. Ok? Quindi implicitamente ci parla dell'autocontrollo e dice: nessuno quant'è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca. Poi la concupiscenza partorisce peccato e il peccato quando è compiuto produce la morte. Quindi, se non c'è autocontrollo, cosa succede? Si innesca questo processo negativo nella nostra vita che ci porta a mettere in atto il peccato e il peccato la separazione da Dio. La morte si intende per separazione da Dio. L'altro versetto, Prima Pietro, capitolo 2. Prima Pietro, capitolo 2. Anche questo è un passo molto conosciuto, implicitamente ci parla dell'avere l'autocontrollo, nel caso in cui non ce l'abbiamo e ci esponiamo a determinate situazioni, noi andiamo incontro a dei rischi gravi. 2.11. Carissimi, vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove spallano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Quando non c'è l'autocontrollo, questo muro di difesa, allora nella nostra vita può passare di tutto e questo di tutto ci fa del male. Abbiamo detto quindi che siamo paragonati a una città smantellata, priva di mura, quindi senza difesa, vulnerabile, esposta facilmente agli attacchi del nemico, quando non abbiamo autocontrollo, ed è una città che facilmente può essere conquistata dai nemici, ok? Perché se non ci sono le mura è una città conquistabile. Allora assistiamo, anche nella vita cristiana, a dei credenti immaturi, perché non hanno autocontrollo, a dei credenti che a seconda come gira il vento si girano, vanno, tira il vento da est, vanno ovest, da quella parte, tirano da ovest, perché? Perché non hanno autocontrollo nelle loro verità. Attenzione, la scrittura quando parla di autocontrollo parla di tutte le persone, ok? Ed è possibile averlo l'autocontrollo in tutte le persone. Io vi faccio l'esempio di un neurodivergente come Nata, ok? Non è una malattia essere autistici, eh? Allora, anche Nathan, se viene sottoposto a delle sollecitazioni di natura, vi faccio un esempio, di emozioni, eccetera, lui un sovraccarico gli fa perdere l'autocontrollo. Vi faccio un esempio. Vede Paolo e Veronica, che, ai quali vuole bene, sa che deve vedere Paolo e Veronica, si immagina già la bellezza di vedere Paolo e Veronica, il sovraccarico sensoriale lo fa andare in diciamo, in questo, c'è un termine, mold qualcosa, meltdown, cioè non riesce più a controllarsi. Però c'è il rimedio, ok? Quindi anche per una persona neurodivergente c'è il rimedio, bisogna conoscerlo, come aiutarlo, è chiaro? Se io lo espongo a delle cose che non vanno bene, lui non ce la fa, ma c'è il modo per poterlo aiutare. Sono cose che noi stiamo imparando. Perché ho fatto questo esempio, fratelli? Perché è possibile. Io a volte sento dire dei credenti che dicono: ma io sono fatto così. Non esiste. È la giustificazione più diabolica che noi possiamo dare alla nostra vita. Non esiste. La scrittura e la scienza afferma che è possibile cambiare. Chiaro, c'è chi ha bisogno, come Nathan, di più tempo e ha bisogno di alcuni aiuti, e c'è chi invece è più spedito, non ne ha bisogno. Ok? E quindi, ma dire che non si può cambiare, io sono fatto così, è una giustificazione che assolutamente non regge. E nell'esortare la Chiesa di Corinto, ad esempio, all'autocontrollo, l'Apostolo Paolo dice che non averne autocontrollo non solo porta delle conseguenze particolari, ma ci sottopone alle tentazioni di Satana. Leggiamolo, 1 Corinzi 7. Prima Corinzi 7:5. Qui parla della sfera sessuale, parla del marito e della moglie, che non si devono privare della sfera sessuale, se non in alcune ragioni e per un tempo limitato. Spiega anche come deve essere la relazione sessuale fra marito e moglie, è molto importante questo passo, invito le famiglie a studiarselo bene. E a un certo punto dice, al versetto 5, dice: non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo. Quindi marito e moglie devono essere d'accordo per un tempo, per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza, potremmo dire mancanza di autocontrollo. Quindi che cosa fa Satana? Quando vede degli ambiti nei quali noi, perché lui è un ottimo osservatore, negli ambiti in cui noi non siamo forti, lui toccherà quei punti deboli, perché in quei punti deboli là, in qualche modo, lui può rovinarci, può farci cadere. Ok, qui è l'esempio della sfera sessuale, ma questo processo, questa attività di Satana, fratelli e sorelle, è in tutti gli ambiti. Quindi noi, quando vediamo che c'è un aspetto della nostra vita dove facciamo fatica a controllarci, è lì che noi maggiormente ci dobbiamo concentrare e impegnare, perché è possibile migliorare, perché la parola ci dà tutto quello che ci serve per poter rialzare le mura, costruire queste mura che poi ci difendono da tutti gli attacchi esterni. Che cos'è, se dovessimo dare una nostra definizione all'autocontrollo? Diciamo che la possiamo definire così: è un sistema di misura che noi dobbiamo avere, che ci consente di calcolare se ciò che facciamo rientra nei limiti suggeriti dall'equilibrio e quindi dalla parola di Dio. Attenzione, fratelli, non dobbiamo pensare solo alle esagerazioni, ma dobbiamo pensare anche quando noi ci sottovalutiamo. Anche questa è una mancanza di autocontrollo. Ok? Se Dio mi dà un ambito, un recinto nel quale io devo stare, se io mi sottovaluto, anche questo è una mancanza di autocontrollo, di equilibrio. Allora noi non dobbiamo pensare soltanto agli eccessi, quando parliamo di autocontrollo, ma noi dobbiamo avere la lealtà di misurarci alla luce della scrittura, ok, facendoci anche aiutare, laddove ci sono dei pensieri che noi sopravvalutiamo di noi stessi e alcuni pensieri che noi sottovalutiamo di noi stessi. È la stessa cosa. Filippesi 4:12. Qui c'è un altro elemento in questo brano che ci fa capire che l'autocontrollo è un aspetto del frutto dello spirito che veramente può crescere. Ok? Allora, leggiamo pure da versetto 11. Non dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà, guardate che bello, ci parla proprio dell'autocontrollo, so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato ed avere fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Mamma mia che bello. Per due volte, se avete notato, c'è un verbo, imparare. Quindi vuol dire che avere autocontrollo, sebbene alla salvezza noi ce l'abbiamo, questo aspetto del frutto dello Spirito Santo, ma dobbiamo imparare ad esercitarlo, a farlo crescere. Dobbiamo imparare a capire l'utilità, l'importanza. E qui l'Apostolo Paolo dice, io ho dovuto imparare. Anche l'Apostolo Paolo ha dovuto imparare, un uomo di Dio. Ho imparato a gestirmi e a autocontrollarmi nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui stavo meglio, nei momenti di abbondanza, nei momenti meno abbondanza. Ho dovuto avere autocontrollo. Perché, ha concluso, versetto 13, io, potremmo dire noi, fratelli, possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica. Noi abbiamo dentro lo Spirito di Dio. Allora noi possiamo gestire la nostra vita, crescere in questi ambiti, se lo vogliamo e lo desideriamo, se abbiamo timore di Dio, se vogliamo onorare il Signore in tutti gli ambiti, allora noi, quando individuiamo dei punti deboli, in quei punti deboli noi possiamo alzare il muro. Possiamo alzare il muro di difesa e difendere la nostra città. Quindi, Seconda Pietro 1:5, leggiamolo. Seconda epistola di Pietro, capitolo 1, versetto 5, ci viene dato un altro elemento. Perché, ripeto, fratelli, se la parola non scende dentro di noi, non accade niente. L'aspettativa di Dio è una parola che ci informa e ci trasforma. Non è una parola che ci informa e rimane qua. È una parola che ci deve informare e trasformare. Ed è bello quello che dice qui l'Apostolo Pietro. Più o meno dice la stessa cosa. 1:5 dice così. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, guardate, ogni impegno. Cioè, c'è una parte che dobbiamo fare noi. C'è qualcosa che dobbiamo mettere fuori noi. È possibile. E poi dice, aggiungete alla vostra fede alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza. Qui viene citato l'autocontrollo, dopo che cosa? Quale virtù? Dopo la conoscenza. Aggiungete dopo la conoscenza l'autocontrollo. Che significa? Che noi conosciamo delle cose, adesso le dobbiamo attuare. Perché se restano solo nel nostro cervello, sono delle cose che non produrranno alcun frutto. In Prima Corinzi 9:25, leggiamolo. Prima Corinzi 9:25. Così ci teniamo anche un po' svegli. Anche qui ci viene ripetuto l'importanza dell'esercizio, cioè l'importanza di non scoraggiarsi quando non vediamo subito dei risultati. La tendenza che abbiamo qual è, fratelli? Che quando non vediamo dei risultati ci lasciamo perdere, ci lasciamo andare. Invece anche questo passo ci ricorda che noi non dobbiamo lasciarci andare, perché ci sono dei progressi che poi si vedono nel tempo. Io ricordo sempre i giovani della fede, non vi scoraggiate, perché quando voi iniziate a studiare, iniziate a mettere in pratica e passa il tempo, voi vi guarderete dietro e direte: ma io ero lì e adesso sono qua. Allora sarete incoraggiati, perché vedrete i progressi nella vostra vita. Allora dicevo 9:25, l'esempio che l'apostolo Paolo fa: chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto a pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo, sta parlando di quell'aspetto dell'autocontrollo, e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Anche qui ci viene parlato implicitamente di una forma di autocontrollo sul proprio corpo, ok? Perché possiamo squalificarci, possiamo essere squalificati. Quindi dobbiamo impegnarci, laddove abbiamo delle lacune, a migliorare per alzare queste famose mura. Chi è indisciplinato perde. Le persone indisciplinate, che non si sanno autocontrollare, perdono, perché nella vita abbiamo tante provocazioni, a volte giuste, ingiuste, ok? A volte ci esponiamo, e quindi abbiamo bisogno di questo aspetto del frutto dello Spirito Santo. Chi cade facilmente nell'invidia perde. Chi cade facilmente nell'ira perde. A volte ci sono delle cose che ci danno fastidio, ci nervosiamo. Quindi l'ira, l'invidia, nelle concupiscenze perde, nelle opere della carne perde. Ok, perché ci sono delle gravi conseguenze a questi aspetti. Vi cito solo due o tre esempi. Mosè, vi ricordate Mosè? Uomo straordinario, uomo di Dio. E la scrittura ci ricorda che era l'uomo più mansueto della terra. Come ci è stato ricordato qualche tempo fa, ha dovuto passare attraverso una scuola, la scuola del deserto, ok? Ma era pur sempre un uomo. In Deuteronomio 34:4 ci viene ricordato che Dio chiama Mosè. Dice: Mosè, vieni qua. Prima questo discorsetto l'ho fatto a tuo fratello Aronne, ma te lo faccio pure a te. Vieni. Sali sul monte, guarda la pianura, questa è quella che ho promesso, è questa. Tu non la vedrai. Perché non la vedrai? Perché non mi hai onorato in Horeb. Una volta Mosè non riuscì ad autocontrollarsi, un uomo più mansueto della terra, pagò un grande prezzo. Allora, quando noi non ci sappiamo controllare, c'è un prezzo da pagare. E non ci dobbiamo lamentare quando paghiamo il dazio al fatto che non abbiamo autocontrollo in alcuni aspetti della nostra vita. Ok? Mosè la vede da lontano, un solo errore ha fatto. Invece di parlare alla roccia, percosse la roccia, vi ricordate? E non aveva onorato Dio. Ci fu una conseguenza. Un altro esempio. Acan, vi ricordate? Viene conquistata Gerico, una grande vittoria, e questo Acan fa il furbettino, descritto in Giosuè capitolo 7, fa il furbettino, Dio comanda di non prendere niente, tutto quello era consacrato a Dio, ok? Non si poteva toccare niente, doveva essere tutto del Signore, e lui che cosa fa? Vede, ok, dell'oro, dell'argento, e lo prende, lo ruba e lo nasconde, tanto non mi vede nessuno. A un certo punto il popolo di Israele, lo sto riassumendo perché non voglio prendere molto tempo, combatte un piccolo popoletto, piccolino, insignificante, Ai, e viene sconfitto. E allora tutti gli dicono: che sta succedendo? Come? Abbiamo battuto Gerico, adesso non riusciamo a battere Ai. Che succede? Qual è la ragione? Allora il Signore, sapete tutto il seguito, alla fine fa isolare, eccetera, eccetera, fino al punto che viene fuori la famiglia di Acan. Anche qui Il prezzo che pagò Akan fu altissimo per non aver avuto autocontrollo. Qual è il prezzo che ha pagato? È morto lui, lapidato, e la sua famiglia. Allora, guardate com'è importante, fratelli, avere autocontrollo. Dobbiamo imparare, mi metto io sempre davanti a tutti, dobbiamo imparare in tutti gli ambiti e dobbiamo impegnarci a capire quali sono gli ambiti di debolezza che noi abbiamo. Forse sono l'ambito del denaro e quindi vogliamo in qualche modo arricchirci e ci dedichiamo solo a quello e non abbiamo autocontrollo. Forse sul divertimento e ci lasciamo prendere e non abbiamo autocontrollo. Su altri sensi che vedremo la prossima volta del nostro corpo ci lasciamo andare e combiniamo dei disastri. Akan pagò un grande prezzo. Ce n'è un altro simile ad Akan, chi se lo ricorda? Gehazi, vi ricordate? Gehazi, quando andò da Naaman, il lebbroso, a un certo punto il Naaman voleva ricompensare il profeta, vi ricordate? Dice, voglio dare questo. Lui aveva ricevuto l'ordine di non prendere niente. A un certo punto lui prende per sé, ok, dei doni, e li nasconde. Qual è il prezzo che pagò Gehazi? Divenne la lebbra di Naaman, passò a lui e alla sua famiglia. Pensate un po', fratelli. Allora, qual è la lezione che dobbiamo imparare? Quando non abbiamo autocontrollo, innanzitutto facciamo del male a noi. Poi facciamo del male anche alla nostra famiglia, perché anche la nostra famiglia in qualche modo riceve un danno. E non solo, come abbiamo visto in precedenza, anche il popolo, perché Ai ha sconfitto Israele, che era un popoletto piccolino e insignificante, a motivo di questa incontinenza di questo uomo. Quindi pensate quanto è importante avere autocontrollo sui vari ambiti, sui vari aspetti della vita di tutti i giorni. Noi ci alziamo e siamo attaccati. Dalla mattina alla sera siamo attaccati attraverso i nostri occhi, siamo attaccati attraverso le nostre orecchie, siamo attaccati attraverso le nostre mani, siamo attaccati in tutti i modi. E se noi non ci impegniamo ad avere autocontrollo, noi sicuramente verremo mangiati, attaccati da nemico, conquistati da nemico, cadremo, faremo dei danni a noi stessi, faremo dei danni alla nostra famiglia e faremo dei danni alla chiesa nella quale noi ci veniamo a trovare. Allora mi fermo qua, se Dio vuole la prossima volta, forse l'ultimo incontro o a massimo un altro, vedremo alcuni aspetti pratici. Mi voglio soffermare su alcuni aspetti dove mi permette di dire il 99% periodico cade sempre. Vorrò trattare quell'aspetto, che non vi anticipo. Mi fermo qua, che il Signore ci benedica. Amen.
Preghiamo anche per...